Monsignor Pesso ci sta guardando, abbiamo il suo pastorale per fare memoria di una storia che viene da lontano, un luogo mariano. E in quest'oggi in cui facciamo memoria, anche se non liturgica, della Natività di Maria, siamo particolarmente legati alla Basilica di Nostra Signora ad Nives, ma questa è la cattedrale della chiesa locale. Ed è per questo che siamo qui. Non è una chiesa qualunque, è il luogo dove la comunità cristiana trova la sua unità intorno al pastore, intorno alla parola, intorno all'Eucaristia. Si intesse oggi, Marco, una storia che continua il suo cammino e viene da lontano, naturalmente. Ho detto questa peculiarità, ricordando Monsignor Pesce, non soltanto per l'affetto che ci lega, non soltanto perché è stato per molti anni parroco di Cuglieri, non soltanto perché ha ordinato me diacono e prete, ma proprio perché dentro la storia della salvezza c'è questa ricchezza sovrabbondante che oggi misteriosamente fa capolino nella tua vita, nella tua storia, nel tuo sì detto al Signore per il Vangelo. Credo che l'orizzonte celebrativo ci sia donato dal versetto del Salmo: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Di rifugi sicuri ognuno di noi sa quanto necessitino alla propria vita. Non ci si può infilare in rifugi insicuri, non possiamo fare se non l'esperienza grande della misericordia di Dio, pur passando i tempi, pur camminando le generazioni, la grande esperienza è quella della fedeltà dell'amore di Dio. E il ministero in fondo è tutto racchiuso qui: ricordare con la propria vita al popolo di Dio che Dio è solo buono, solo fedele, gratuito nel suo amore. Ecco perché non possiamo non confessare con il salmista: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Anche quando noi stessi, di noi stessi, abbiamo fatto l'esperienza del fallimento, o quando abbiamo puntato su realtà o su persone pensando che potessero essere così significative, così forti da tenere in piedi la nostra vita, e invece abbiamo provato l'esperienza appunto del disincanto. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Lo vogliamo confessare ascoltando questa parola che chi ha proclamato il Vangelo, ma come in ogni celebrazione, silenziosamente, a voce bassa, di questa stessa parola dice: la parola del Vangelo cancelli il nostro peccato. Ed è per questo che noi siamo giustificati, non perché siamo buoni, non perché abbiamo carte di credito da presentare a Dio, carte migliori degli altri, ma soltanto e semplicemente perché questa parola, come il tizzone ardente sulla bocca di Isaia al capitolo 6, è questa parola che oggi ti rende ministro del Vangelo. È questa parola che ti rassicura, pur guardando la tua povertà, la tua limitatezza, il tuo peccato, ti rassicura che la forza, grazie a Dio, non è in te. Perché guai se fosse in me, in te, in noi. Guai. È Lui, tua forza, tua luce. Ed è per questo che che riconoscendo la signoria della parola e la sua forza sacramentale salvifica, vogliamo metterci in ascolto cordiale di questa parola, che è la parola che oggi la Chiesa universale ascolta, imbandisce in ogni comunità cristiana per tutti. La grande riflessione del libro della Sapienza. Se avessimo dovuto scegliere letture significative per questa celebrazione, come sempre, non saremmo stati così bravi. Le abbiamo ricevute senza alcuna fatica. E qui direi il dono del Signore, sempre una parola per il nostro cammino, una parola di vita. Tu hai fatto buona parte, non è finita, ma buona parte di questo lavorio di cui parla il Sapiente. Sei andato a cercare nelle profondità anche del cuore umano, della testa umana, per i tuoi studi. Sei andato a cercare qualche cosa di importante e certamente ti sei misurato con realtà molto belle, ma evidentemente il cammino era ancora spalancato. E ricordo quando ti affacciavi alla Lezio Divina, iniziando 7-8 anni fa, che piano piano sei entrato in questa riflessione ancora più approfondita. I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni. L'autore della Sapienza dice: non riusciamo a investigare le cose che tocchiamo tutti i giorni, chi potrà svelarci le cose nascoste, quelle segrete? Chi? Sei qui per una persona, Gesù Cristo. E attraverso Lui, il suo volto, i suoi sentimenti, che noi abbiamo conosciuto ciò che piace a Dio. Pensate, quando noi parliamo della volontà di Dio, sembra che parliamo di una realtà lontana, intangibile. Una fotografia molto bella ce l'ha dall'Apocalisse. Il veggente che piange, perché il libro è sigillato, e viene detto a lui: ma perché stai piangendo? L'agnello sgozzato e ritto, Gesù morto e risorto, ha fatto saltare i sigilli di questo libro, che è il senso della storia, questo grande libro, ed è aperto. E qual è la volontà di Dio? Gli stili di vita di Gesù, i sentimenti di Gesù. Un vescovo, un prete, un diacono, un battezzato che fa professione di fede e non vive i sentimenti di Gesù è una bestemmia vivente. Catalizza in sé il peggio che possa esistere dentro la storia per chi non conosce Gesù. Cosa ha pensato il Padre per l'umano? Quando è che un umano fiorisce bene, è bello, è significativo per sé e per gli altri? Gesù di Nazareth. Ecco la scoperta che probabilmente hai iniziato a fare. La persona del Signore Gesù. E tu diventi annunciatore non di una ideologia, non di una teoria, non di una morale, ma sei testimone di Gesù, morto e risorto. Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu, Dio, non gli avessi dato la sapienza dall'alto? È lo Spirito che ci conduce ad aprire gli occhi su questo volto che è il volto di Gesù, ed è in Lui che noi in fondo ritroviamo la verità di noi stessi. Un ministero, quello che inizi oggi, discretamente, silenziosamente. Probabilmente non ci saranno grandi annunci su giornali, su televisione, se non quella diocesana di stampa, ma è un messaggio evidentemente che non richiede una grande fanfara, ma che richiede invece l'adesione della tua esistenza. Ed è quello che stai in qualche modo facendo adesso, e i riti esplicativi lo diranno ancora di più. Dio non sceglie i migliori, ma sceglie i disponibili. Se scegliessi i migliori, io non potrei essere qui in questo momento. Probabilmente neanche tu, e sei bravo. Dio non sceglie i migliori, sceglie i disponibili. E tu sai, hai fatto l'esperienza, e ognuno di noi la fa, l'esperienza della propria fragilità, l'esperienza della propria umanità ferita, con cui bisogna fare i conti costantemente. Ma questa scelta del Signore è grande proprio perché è gratuita. È grande perché proprio è in forza di Lui che tu sei inviato, chiamato e inviato. E la pagina del Vangelo ci mette davanti ad una parola del Signore, forse tra le più dure che esistono. Ed è interessante questo tratto che il contesto ci suggerisce. Una folla numerosa andava con Gesù. Quindi l'incipit è proprio segnato da questa moltitudine di gente che è intorno a Gesù. Vede Gesù, vuole vedere segni importanti di Gesù e quindi in qualche modo danno un credito a Gesù. Ma i numeri, la folla, il plauso, Gesù non sta cercando questo. Tanto è vero, e si vede che Gesù è di altra marca degli imbonitori o dei politicanti di turno, perché dice una cosa che chi avesse voluto intorno a sé gente, ben si sarebbe guardato dal dire una cosa del genere. E dice forse una delle cose più importanti per vivere la vita, non soltanto discepolare, ma la vita umana. Se uno viene a me, non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. E uno dice, e chi ci riesce? E chi può? Qual è il discorso che sta facendo Gesù? Chiama in causa i legami più stretti della persona umana, meglio, i legami che danno vita alla vita, senza i quali non c'è vita. C'è tutto l'arco affettivo chiamato in causa. E Gesù dice che se non c'è un dare credito a Lui, un amore più grande, questi amori, queste relazioni non si possono vivere, non si riesce a portarne il peso e non si possono gustare. Gesù non si mette in alternativa degli amori che fanno la nostra vita, tutti, padre, madre, moglie, figli, fratelli, sorelle, perfino la propria vita, ma dice semplicemente tutti questi che sono i legami che danno vita alla vita possono essere vissuti in modo significativo se mi dai spazio. La testimonianza che tu offri a noi questa sera è questa. Vuoi dare spazio nella tua vita, dare credito nella tua vita alla parola e alla persona del Signore Gesù. Nel ministero tutti questi affetti e tutti quelli che il Signore ti darà, e saranno tantissimi, come viverli, come sostanziarli, come trovarne la sensatezza anche quando non sembra immediata, quel credito che tu stai dando a Lui. Ecco cosa il Signore ci suggerisce questa sera. Non è tanto di dire questi affetti a noi non ci interessano perché tanto ho Gesù. No, no. Questi affetti sono fondamentali per la nostra vita, ma diventano veri, vivibili, significativi solo con quel credito che diamo al prototipo dell'umano. Gesù è la persona umana come il Padre, il Creatore, l'ha pensata. E l'aggiunta immediata, anche questa, che è legata strettamente a questi affetti, in qualche modo fatti veri dalla persona di Gesù: colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Certamente, preparandoti a questa celebrazione, ti sarai fermato. Che cos'è questa croce? La croce è la vita. Abitare la propria vita, abitare la propria esistenza. Nel ministero, ma non soltanto nel ministero, nella vita coniugale è la stessa cosa. Desideriamo molte volte, impegniamo una marea di energie per essere in un altrove e con altre persone. Chi ha una moglie ne desidera certamente un'altra diversa, chi ha un marito liquiderebbe volentieri a saldi quello che ha e produrrebbe altra. Chi ha figli e chi si aspetta talvolta Einstein redivivo e non riesce a finire la terza media, sempre altro, sempre in un altrove e sempre con altri. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Abitare la propria storia, vivere la propria realtà, accogliere la realtà reale, mia, tua, quella degli altri, non sognando, non fuggendo, non camminando per vie alternative. Diversamente, non si può essere discepoli di Gesù. Quando si liquida la storia che noi viviamo, non si può essere amici di Gesù. L'invito è un invito serio. E nel giorno in cui tu inizi il ministero, evidentemente questa parola risuona nel tuo cuore con grande vigore. Non pensare, vivendo il tuo ministero, appunto, di essere altro da quello che la storia in qualche modo ti ha partorito. La vita funziona quando smettiamo di voler essere altro, vorremmo essere tali o dovremmo essere tali, e invece incomincia a fluire nell'istante in cui noi diciamo sì a noi stessi, alla storia, agli altri, con tutte le infermità che la storia presenta. Questo è un discepolato. Qui c'è un legame reale con la persona del Signore. E l'ultima parola di questa pagina evangelica, così: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Un'altra parola che risuona con un suono particolare. Quali sono gli averi? Gli averi sono tante cose. Qui Gesù non sta parlando tanto di questo bene, quest'altro bene, quest'altro bene. Qual è l'avere che in fondo bisogna in qualche modo dismettere nel discepolato, a fortiori nel ministero. Potremmo sintetizzarlo soltanto in una parola: quando il criterio è io prima degli altri, io al centro, io determino la vita, io soppeso, perché il metro di misura sono io. Gesù dice: chi non rinuncia a questo avere non può essere mio discepolo. Tutti gli altri averi vengono dopo. È l'avere, in fondo, è l'autocentratura. Forse uno dei peccati di questo tempo, il narcisismo che in qualche modo riempie la scena. L'invito che il Signore ti fa, l'invito che il Signore fa a noi, è proprio iscritto in questo inizio del ministero. Tu entri in un presbiterio. Tu entri in una compagine comunionale di cui tu per primo sei responsabile. Ed è in questa realtà dove il noi della comunità, il noi dell'annuncio evangelico, il noi del regno risulta essere in prima posizione, e dopo tutte le altre tue cose belle, importanti, sante, grandi, onorevoli. Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. E chiudo questa nostra riflessione prendendo lo spunto dal biglietto che Paolo scrive a Filemone. Raro nella liturgia, è capitato oggi, una storia molto particolare, semplicissima. Onesimo è uno schiavo, scappa dal suo padrone, Filemone, e in qualche modo incontra Paolo e la predicazione di Paolo, che è prigioniero, probabilmente la cattività romana, non le altre. E Paolo scrive questo biglietto a Filemone, riconsegnando, dando in mano ad Onesimo questo biglietto perché lo consegni al suo padrone, dal quale lui è scappato. E Paolo scrive a Filemone, Filemone vuol dire affettuoso, c'è un gioco probabilmente anche di parole, e Onesimo vuol dire utile. Paolo scrive a questo Filemone e dice: riaccogli questo servo, che questo schiavo che è scappato da te. Uno dice: ma la prima cosa che bisognava fare era salvaguardare la libertà di Onesimo, anche se trovata così attraverso una fuga. Se in tutta questa storia non c'entrasse Gesù Cristo per Paolo, per Filemone che è discepolo di Paolo e per Onesimo che diventa discepolo del Signore ascoltando Paolo in catene, questo non sarebbe stato possibile. È un piccolo frammento di vita ministeriale. Avrai a che fare con persone che dovrai riaccogliere, che non ti saranno simpatiche, che ti pesteranno i piedi, che forse ti faranno vedere le stelle, ma nel nome del Signore tu puoi riaccoglierlo. Marco, il Signore ti conduca per le strade del ministero con un'apertura che oggi davanti a noi si spalanca. Facciamo a meno di te in questo momento storico perché tu possa andare a continuare gli studi. Marco andrà visto i suoi studi pregressi di psicologia, andrà a studiare all'Università Gregoriana per formarsi sulla questione della formazione e quindi delle vocazioni. È un motivo in più per accompagnarlo con la preghiera. Per la diocesi è un impegno di non poco conto, numerico, oltre che economico, ma soprattutto per la necessità della presenza di ministri del Vangelo, ma volentieri confidiamo che tu non vada a passeggiare per Roma, confidiamo che tu ti metta a studiare come hai fatto fino adesso e hai dato testimonianza, e colga questa occasione che la Chiesa Madre ti offre come un gesto ancora della gratuità dell'amore misericordioso del Padre. E ci sono i tuoi genitori vicino, tu non ci saresti se loro non ci fossero stati. Ed è dentro questo contesto di gratuità, perché tu non hai chiesto di nascere, tu sei nato, come ognuno di noi, non bussa, non chiede, la nostra vita è appesa ad una gratuità totale all'inizio e ad un'altra gratuità totale alla fine. Loro, il Signore benedica per questo dono che fanno alla Chiesa e tutti coloro che in questo istante con te gioiscano possano vedere la fioritura evangelica del tuo ministero.